Bene, come abbiamo detto, affrontiamo insieme questo ritiro di chiesa che parla dell'equilibrio della fede e abbiamo detto che vedremo diversi aspetti di questo tema. Principalmente ci occuperemo del filo. E mi rendo conto che ieri sera ho fatto lo spoiler del film che vedremo stasera. The Walk. Comunque, tant'è. Ci focalizziamo quindi questa mattina in particolare su un primo aspetto. Abbiamo parlato, incorniceremo tutto il discorso dei tre vari interventi sulla Missio Dei, ossia sulla missione di Dio nel mondo. Cosa vuole fare Dio nel mondo e in particolare questa mattina cosa vuole fare nel nostro mondo, ossia nella nostra vita personale. Quindi tre argomenti, questa è la domanda fondamentale: cosa sta facendo Dio o vorrebbe fare nel mondo, nel tuo mondo? E questa mattina la Missio Dei, quindi la missione di Dio nella tua vita personale. Quindi la domanda questa mattina è appunto la Missio Dei nella tua vita personale. E vorrei iniziare, questa mattina inizieremo in un modo un po' inconsueto, adesso faccio giusto un piccolo cappello introduttivo, poi vi dividerò in gruppi, quindi passerete circa 20 minuti di discussione di gruppo intorno a quello che io ritengo essere la domanda teologica più interessante che ho affrontato negli ultimi 2 anni. Ero a casa del mio caro amico Robert a Londra, è un mio collega lì nella facoltà teologica e dove vado a stare quando sono là. E la sera loro abitano in un quartiere di Londra dove è difficile trovare parcheggio. E la sera eravamo io e lui a casa, torna la moglie dal lavoro in macchina, la sentiamo aprire la porta, entra dentro casa, entra in cucina dove eravamo noi a chiacchierare e esordisce tutta sorridendo, dice: "Gloria a Dio, ho trovato parcheggio davanti casa." E da lì abbiamo passato il resto della serata a discutere quella che io ritengo essere la domanda teologica più interessante che ho affrontato negli ultimi anni. Pregare per un parcheggio sotto casa. E prima di dirvi cosa voglio che discutiate nei gruppi, guardate questo piccolo. Ok, grandi registi dei corti. Allora, questo è quello che vorrei che faceste adesso per i prossimi 20 minuti. Queste sono le questioni che vorrei che affrontaste nei gruppi in 20 minuti, quindi dovete andare abbastanza velocemente. La prima questione è semplicemente nel gruppo: fate esempi simili al parcheggio sotto casa. Magari non è quello il vostro problema, ma fate degli esempi simili. Due, identificate le questioni teologiche sottostanti il pregare per trovare un parcheggio sotto casa. Quali sono le questioni teologiche che sono sotto questa vicenda? Tre, discutete argomenti a favore e contro e decidete se il vostro gruppo sarà per il sì o per il no. Trovate poi dei brani o delle storie bibliche a sostegno della vostra tesi. Quindi, se è sì, quali sono dei brani biblici che ci giustificano a pregare per il parcheggio sotto casa o delle storie bibliche? Viceversa per il no. E eventualmente, se avete tempo, anche brani e argomenti contro la vostra tesi, qualcuno che potrebbe non essere d'accordo, quale potrebbe essere il riferimento biblico in contropeso. E infine, poi torneremo tutti insieme, della missione di Dio è di aiutarti a trovare il parcheggio sotto casa e tutti gli altri esempi, oppure no. E a seconda di come noi rispondiamo a questa domanda, le nostre aspettative su Dio saranno ben diverse. Se noi crediamo e camminiamo sul filo teologico che Dio risponde alle nostre preghiere e si aspetta e interviene la sua missione nella nostra vita e anche di aiutarci a trovare il parcheggio sotto casa, noi pregheremo così, ci aspetteremo questo da Dio, se dovesse non succedere, potremo avere problemi di equilibrio. Viceversa, al contrario, se noi non ci aspettiamo per niente che Dio provveda e intervenga nelle questioni che un gruppo ha definito banali, poi andremo a vedere un po' meglio cosa intendiamo per questo, se non ci aspettiamo questo, allora anche lì questo filo è teso in un certo modo, qualora Dio invece ci volesse sorprendere, volesse intervenire in questo livello di dettaglio nella nostra vita, anche lì il filo è teso male e le nostre aspettative su chi è Dio, su come Lui si esprime la sua missione nelle nostre vite, diventa fondamentale. Quindi capite, spero che state capendo il metodo di quello che sto cercando di fare, darvi una riflessione teologica sulla quale camminare poi nella vostra esperienza pratica di fede. Allora, il resto della mattina la svolgiamo così. Adesso avremo un po' di feedback dai gruppi e semplicemente chiederò ai vari capogruppo sulle varie domande cosa è uscito fuori nei gruppi. Mi raccomando, la predica la faccio io, quindi dite soltanto quello che è uscito fuori nei gruppi in un modo molto succinto, non tutta la lista, magari uno o due cose diciamo importanti che sono uscite fuori, perché sennò ce n'è per 30 minuti solo a fare il resoconto. Poi io farò alcune riflessioni, andremo a vedere anche alcuni testi biblici, alcune questioni teologiche, poi alla fine concluderemo con un tempo di domande, che secondo me è fondamentale, perché ho l'impressione che stiamo aprendo una scatola di Pandora, che difficilmente si chiude e potrebbe lasciare delle questioni molto importanti in sospeso, anche dei turbamenti potenzialmente profondi. Come? Più turbati di prima. Però se posso dire una cosa, a volte per costruire bisogna decostruire. A volte per andare a tendere meglio un filo bisogna proprio sciogliere quello precedente, perché è stato ancorato proprio male. Quindi e quel togliere il filo dà un senso di insicurezza, dà un senso anche di ansia, diciamo, come io ho sempre creduto questo, adesso forse non è così. Va bene, Dio cammina con noi anche nelle nostre ansie, anche quando rivediamo alcune cose che forse avevamo creduto e le vediamo che sono leggermente diverse. Quindi anzi, accompagniamoci insieme, accompagnatevi insieme anche nelle settimane a venire come chiese, nelle cellule, magari a continuare a parlare, a pregare su queste cose. Bene, allora, andiamo semplicemente, la prima domanda era fare esempi simili al parcheggio sotto casa, questa forse è la parte più divertente, più facile. Allora, sentiamo giusto ai capigruppo così, due esempi per gruppo che sono usciti, esempi simili. Bel vocione alto così che tutti sentono.
Allora, coda imposta, pregare per il tempo di domani.
Perfetto.
Per giocare o far la gita.
Basta, due. Ok, altri?
La puntualità di mia moglie.
Sì. Come la puntualità di mia moglie è? Per il nostro divertimento. Signore, fa che io mi possa divertire alla mia festa di compleanno che faccio 18 anni e che vada tutto bene. Ok, altri esempi? Enrico?
Chiavi di casa.
Signore, ho perso le chiavi di casa, fa che le ritrovi. Signore, ho perso il gatto, ti prego aiutami a ritrovare il gatto. E signore, non ho messo la benzina, fa che non finisca, tu l'hai fatto con l'olio della vedova, ti prego. Mi sembra una risata terapeutica questa. Ok, altri esempi? Sì? Ok, signore, che diciamo mangio porchetta da un mese, che il colesterolo possa essere a posto. O forse diciamo meno estremo di quello, semplicemente signore buon esito alla mia visita medica, sì?
Che possa andare in bagno,
quindi un bisogno fisiologico che per chi non ha problemi è banale, per chi ha problemi invece può essere una cosa, cioè, signore ti prego, sono 7 giorni, accompagnami in questa missione. Ok, qualche altro esempio? Come? Sì? Che venga voglia ai figli di fare i compiti. Signore, tu sei il Dio dell'impossibile, no? Quindi fai questa cosa per me. Uno o due altri, poi... Ok, ci siamo. Allora, questioni di questo tipo. Adesso tornerò tra un attimo a vedere un pochettino esattamente cosa mette in comune queste situazioni. Però penso che su questo ci siamo. Allora, forse un po' meno facile, era la seconda domanda, di identificare le questioni teologiche sottostanti questa discussione. Quindi sentiamo qui che cosa è uscito fuori.
Allora, nel senso positivo, okay. Cioè voglio dire chi è per il sì, è venuto fuori Dio è sovrano, quindi sovrano della storia anche del parcheggio.
Ok, quindi una questione teologica sottostante è la sovranità di Dio. Quindi come si esprime la sovranità di Dio? Quali sono le nostre aspettative sulla sovranità di Dio, anche fino al dettaglio del trovare parcheggio? Quindi questa è una questione teologica molto importante.
Dio è buono, c'è, interessa anche del
Ok? Quindi è un'altra questione teologica, è la bontà di Dio. Quindi noi crediamo in un Dio buono e quindi questa bontà in che modo si esprime? Si esprime fino al dettaglio più piccolo del trovare parcheggio sotto casa. Se posso aggiungere a questo, c'è anche la questione teologica dell'amore di Dio. In che modo Dio mi ama? Come esprime Dio il suo amore verso di me? La sua missio Dei, la sua missione nella mia vita personale, che è di amarmi, si esprime anche nel parcheggio sotto casa, oppure può ignorare completamente il parcheggio sotto casa e io posso dirmi amato lo stesso? Ok? Quindi altre questioni teologiche. Altri? E tu ne hai dette due, basta. Susi? Ok, c'è la questione teologica della preghiera, il mistero della preghiera, che è un argomento teologico molto grande. In particolare voi avete detto il luogo della preghiera, se possiamo pregare in qualsiasi luogo, quindi anche in macchina, al supermercato, dal dottore, in cucina. Ok, quindi la preghiera come argomento teologico. Altri? Benissimo, quindi c'è la dimensione teologica di che cosa mi vuole insegnare Dio. Quindi la missio Dei nella mia vita è una missione didattica. Dio mi vuole insegnare delle cose. E quindi la questione teologica è se le circostanze della mia vita, quindi il trovare o non trovare parcheggio, se può essere una lezione di Dio, dove Dio mi insegna qualche cosa. E se sì, poi la domanda è se ogni cosa che succede nella mia vita è mandata direttamente da Dio come un insegnamento, oppure se possono succedere cose nella nostra vita che non sono affatto mandate da Dio e non necessariamente erano proprio delle PowerPoint divine per dirmi devi imparare, no, questo, no? Quindi non trovo parcheggio sotto casa, ah, Dio mi vuole insegnare la pazienza, o Dio mi vuole insegnare a camminare di più, perché ho imparato che in effetti il mio corpo importa, quindi è Dio che mi fa trovare parcheggio a 4 chilometri da casa, perché il mio tempio è il corpo dello spirito, e facciamo queste capriole teologiche un po' strane, se posso permettermi. Altre questioni teologiche sottostanti, quindi il Dio didattico, altre?
Okay. Quindi cambia la fisionomia della preghiera, nel senso che so che tu hai cura di me, so che sei giusto, è un modo di affidarsi a Dio, riconoscendo che lui si prende cura di noi anche nelle più piccole cose.
Ok, quindi tu hai portato insieme la bontà e la cura di Dio, di nuovo come tema teologico, insieme alla preghiera, quindi la circostanza spicciola, dettagliata, piccola della mia vita, la risposta alla preghiera mi è la conferma della bontà di Dio che lui mi ama, si interessa della mia vita. Okay? Quindi argomento teologico, non necessariamente giusto, ma è un argomento. Ok? Altri? Perfetto, ok, perfetto. Quindi la responsabilità umana, altro argomento teologico, quindi in che modo, diciamo, il mio, quello che metto io, fa parte poi delle mie circostanze. L'esempio del mangiare porchetta e pregare per l'analisi di colesterolo è un esempio evidente, no? L'aiutati che Dio ti aiuta. Quindi senz'altro, dove entra la responsabilità umana, oppure pregare che i figli gli vien voglia di fare i compiti? Ma forse c'è qualcosa che io come genitore posso fare nella mia educazione che possa invece facilitare quello, che Dio, quando gli faccio questa preghiera, dica, ma dai, questa l'ho lasciata a te, no, fai qualcosa anche tu. O un gruppo, penso, discuteva del tappo del pennarello, no, dice, prego Dio, mio figlio ha perso il tappo del pennarello, ti prego che possa trovare il tappo del pennarello. Allora penso, non so chi era, dice, vabbè, aiuta tu tuo figlio a diventare responsabile e non perderli i tappi, no, piuttosto che poi scomodare Dio a trovare il tappo. Vabbè. Qualche altra questione teologica? Esatto, ottimo, ok. Allora, sei in due a cercare il parcheggio, tutte e due pregano, oppure un altro gruppo, penso, faceva l'esempio del contadino, no? Un contadino ha piantato qualcosa che gli serve la pioggia, l'altro contadino gli serve il sole. Tutte e due sono figli di Dio, fanno la preghiera, Dio fa che piova, Dio fa che viene il sole. È Dio che deve fare. Esattamente, quindi fa proprio una divisione così, no? Quindi il Dio meteorologico che a seconda... Lì chiaramente poi subentrano tutta un'altra serie di questioni legate alla preghiera non risposta. Ah, Dio ha fatto piovere lì e a me invece non serviva la pioggia. Ma forse lui o lei è più vicino a Dio. Forse c'è peccato nella mia vita. Forse Dio mi sta giudicando perché non ha risposto alla mia preghiera della pioggia o del parcheggio sotto casa. E quindi ci creiamo poi dei castelli, delle motivazioni. E chiaramente la nostra cultura cattolica qui ci condiziona molto, dove nella cultura cattolica se Dio non ti fa la grazia c'è sempre il motivo. E il motivo è sempre che tu hai sbagliato e che Dio ti sta punendo. Quindi se tu ti ravvedi, allora c'è l'automatismo e Dio risponde. Quindi se Dio non risponde, hai tu il problema. E questa è una questione teologica, secondo me, che va rivista con molta attenzione. Stefano?
C'è anche l'automatismo, che se Dio non risponde, è perché sarà
contattato. Esatto, quindi ci può essere la questione teologica di una battaglia spirituale. Quindi abbiamo Dio con i suoi angeli da una parte, Satana con i demoni dall'altra, e quando io non ho la risposta, oppure Dio non esaudisce, è perché Satana invece sta avendo il sopravvento, no? Quindi anche lì subentrano poi tutte altre questioni, cos'è il combattimento spirituale, come funziona la preghiera, cosa dovrei fare, forse devo digiunare, forse devo cacciare i demoni territoriali, tutte queste cose qui, semplicemente perché non ho trovato parcheggio sotto casa. Okay? Hai detto anche una parola importante, Stefano, che è l'automatismo, e penso qui c'è anche una visione che abbiamo molto tipica della cultura occidentale, basata sulla scienza, che la scienza dà tutte le risposte, e se A, allora B. E se c'è un effetto, allora c'è sempre una causa. E quindi quando c'è un effetto nella nostra vita, noi cerchiamo sempre una causa diretta. Quindi se Dio non ha risposto a una mia preghiera o a un mio desiderio, anche legittimo, che può essere anche, Signore fa che io vinca il concorso. Signore fa che io trovi un posto di lavoro. Signore fa che il mio proprietario di casa non mi aumenti l'affitto perché non me lo posso permettere. Quindi adesso stiamo andando un po' oltre il banale. Però se io credo che l'effetto della risposta alla mia preghiera c'è sempre una causa diretta che io posso comprendere, allora scado nella magia. La magia è trovare le cause e gli effetti diretti dove quello che tu vuoi lo ottieni sempre se fai le cose giuste. Questa è la magia. E il cristianesimo non è una fede di questo tipo. C'è un elemento soprannaturale, ma è molto più misterioso. È molto più legato a un Dio che è una persona e che sceglie quando e come intervenire e non al meccanismo umano che noi mettiamo in opera affinché Dio poi sia obbligato in qualche modo. Cioè, beh, ha fatto la preghiera giusta, cioè la fede giusta, è puro di cuore, eccetera, eccetera, e non posso far altro, gli ho da far trovare il parcheggio sotto casa. Ok? Quindi altre questioni teologiche, anche filosofiche, se vogliamo, in questo caso. Qualcun'altra? Dio vuole o non vuole che lo coinvolgiamo in tutti gli altri. Diciamo c'è l'aspetto teologico della volontà di Dio. La volontà di Dio e quindi del piano di Dio per le nostre vite. Quanto è dettagliato il piano di Dio per le nostre vite? Il lavoro che tu stai facendo in questo momento è perché Dio lo ha voluto o poteva anche volere un'altra cosa per te? Le scarpe che ti sei messo questa mattina, le hai messe perché Dio lo vuole? O Dio dice, sinceramente, fai tu. Basta che non te le togli durante la riunione che dai fastidio al tuo vicino, no? Allora, quello non è amore, a quello Dio ci tiene. Però le scarpe che ti metti, magari Dio non si interessa. Quindi il piano di Dio della nostra vita, quanto è dettagliato? Quindi la casa dove abiti, le persone che frequenti, cosa fai il fine settimana, dove vai in vacanza, quale scelta fai se andare part time o pieno tempo. Tutte queste scelte qui, c'è un piano sempre esatto, un disegno di Dio. Andremo a vedere il brano in Romani 8 questa mattina, il disegno di Dio, di cosa sta parlando veramente, perché non è questo. Okay? Quindi, altra questione fondamentale. Ancora una.
Collegato a questo,
sì.
Alla spiritualizzazione.
Perfetto. Si può andare all'altro estremo, dove Dio non c'entra niente in nessuna scelta. E quasi cadiamo in una sorta di deismo, che era la posizione teologica, che dice Dio esiste però sta là. E poi il pianeta sta qua e ce la gestiamo noi. Quindi è facile cadere in quell'estremo, dove chiaramente la scrittura è piena invece di interventi di Dio. E dovremmo però andare a vedere se quegli interventi di Dio, adesso arriveremo ai brani, se sono narrativi oppure normativi. E adesso spiegherò un attimo cosa voglio dire con questo. Enrico, l'ultima, poi andiamo avanti. Perfetto. Quindi la missio Dei è una missione dove Dio, dato che è nostro padre, Abba padre, no? La nostra figura del padre è il padre servo, il padre nel taschino, no? Dove Dio è al mio servizio, cioè io ho il nasino che gocciola, no? Dio è lì per pulirmi il nasino. E la nostra cultura è una cultura terapeutica, dove la cosa più importante è il nostro star bene. È anche una cultura materialistica, dove le nostre aspettative di vita sono molto alte. Quindi se non abbiamo ancora il televisore piatto è un problema, no? Se dobbiamo fare 100-200 metri a piedi è un problema. Se abbiamo solo una macchina e con l'altro dobbiamo andare con i mezzi al lavoro è un problema. Dio dovrebbe rispondere a questo, no? Quindi la questione teologica legata qui è anche molto, molto significativa, sì. Okay? Quindi se Dio è a mia disposizione per farmi star bene. È interessante, diversi dei posti messi ieri sera, ho rinunciato a organizzarli, era impossibile. Però diversi dicevano cose simili a queste, che la missio Dei nella mia vita in qualche modo ha a che fare col farmi star bene. Che da un lato è legittimo, però è la missio Dei, è questo quello che Dio fa principalmente, e fino a che livello. Ok, allora, qualche... quindi quanti gruppi erano per il... Allora, tutti i gruppi dicevano sì e no, ok? Quindi vi siete dovuti schierare per amor della discussione. Quanti erano, si sono schierati per il sì? Facciamo solo il capogruppo, scusate, se non si capisce niente. Com'è? Certo. Esatto, quindi c'è una tensione tra il sì e il no, chiaramente. Ma per amor della discussione vi ho chiesto di schierarvi, non perché necessariamente era così. Quanti si sono schierati per amor della discussione col sì? Solo i capigruppo. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 gruppi sono schierati per il sì, quanti per il no? Uno? Due? Ah, uno, stesso gruppo. Non ci siete arrivati, siete rimasti agli esempi. Okay. Okay. Quindi c'è un consenso, diciamo, più verso il sì che verso il no. Allora, qui tu avrai vita dura adesso. Allora, possiamo sentire uno da ogni capogruppo per il sì, i vostri brani e argomenti biblici a sostegno del sì, del perché bisogna pregare per il parcheggio sotto casa. Su di lui.
Quindi se il parcheggio diventa un peso. Un'altra cosa era Matteo 19:31, se Dio si occupa e sa anche i capelli che abbiamo in testa, può anche occuparsi.
Ok, quindi prima Pietro 1:5-6, gettando su di lui ogni vostro peso, perché lui ha cura di voi. Io la prima cosa che farei lì sarebbe di andare nel contesto di prima Pietro e vedere l'ogni cosa esattamente che cos'è, perché molto spesso nella scrittura, quando si parla di ogni cosa, il contesto non parla di ogni cosa, parla di alcune cose molto, come Paolo in Filippesi dice, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, non stava parlando di tutto, stava parlando dell'abbondanza e della penuria finanziaria, erano due cose. Quindi io andrei a prima Pietro a vedere ogni cosa. L'altro brano invece che Gesù conosce i capelli sul nostro capo, lo vedremo questa mattina, è uno dei miei brani. Ok? Allora, altri brani o narrative a favore del sì.
Non angustiatevi, eccetera.
Ok, non angustiatevi di nulla. Ok? Quindi anche lì sarebbe vedere esattamente nel contesto cos'è il nulla. E il non angustiarvi se significa che poi Dio non ci angustiamo perché abbiamo pacchetto, oppure se è qualche altra cosa, ok? Però senz'altro il brano va considerato. Susi?
È il versetto che ti dà Enrico che continua, ma pregate ogni cosa, che dice il discorso.
Ok, ok, perché, sì.
È un'altra cosa, ma non sapevamo il riferimento a qualcosa, ma qualcuno aveva messo il versetto di qualche salmo che dice che Dio sta attento ai nostri desideri.
Ok. Se confida nel Signore, egli esaudirà il desiderio del tuo cuore. Ok. Altri argomenti a favore del sì? Ok, allora sono tante... Ok, allora questa è una narrativa, sono tante storie, no? Dove vediamo che Dio, in questo caso, lui prega per la pioggia e viene la pioggia, però stava pregando per la pioggia per annaffiare i gerani sul balcone? Attenzione, perché stava pregando per la pioggia? Che c'era un giudizio divino sul popolo, erano 3 anni di siccità, e Dio stava trattenendo il suo favore dal popolo di Israele, e c'è stata un'intercessione profetica affinché il giudizio di Dio si fermasse. Quindi attenzione a non dire poi, quindi prego per i gerani affinché piova. Okay? Però narrative come queste ce ne sono tante. Dio che provvede la manna, l'olio della vedova, la guarigione della suocera di Pietro. Quindi abbiamo tante narrative nella scrittura dove vediamo che Dio a volte interviene proprio nei dettagli. E qui voglio giusto aprire una parentesi. Penso è molto importante nella nostra interpretazione della Bibbia che noi sappiamo distinguere tra la narrativa e la normativa. La narrativa è una storia nella Bibbia dove dice che una volta Dio ha fatto così. E quindi abbiamo il tipo di Dio che può fare questo tipo di cosa. La normativa è poi dire Dio fa sempre così. Questa è una regola, questo è qualcosa che Dio fa sempre. Allora, ad esempio, un esempio di normativa. La Bibbia dice chiaramente, chiunque viene a Cristo, si ravvede, mette la fede in Gesù, ha la vita eterna. Questa non è una narrativa, questa è una normativa, è sempre così. I 10 comandamenti sono una normativa, sono sempre così, sono sempre cose sbagliate agli occhi di Dio. Ben diverso sono le narrative. Ad esempio abbiamo Gedeone, che una volta per conoscere la volontà di Dio, che cosa fa? Mette fuori il velo. Ma è una normativa questa? Qui la scrittura ci sta insegnando che ogni volta che dobbiamo prendere qualsiasi decisione, noi mettiamo fuori il velo. Se è così, è divinazione. Sono gli auguri, sono leggere le viscere, questo lo fanno i pagani. Okay? Quindi abbiamo una narrativa dove sappiamo che Dio a volte può fare così, ma dire che Dio fa sempre così, dobbiamo fare attenzione che può portarci a camminare su un filo di fede molto, molto difficile. Ok? Allora, uno o due altri brani a favore del sì, e poi sentiamo i no come si sono schierati. Il no sta sudando. Ok, allora i sì hanno esaurito i brani. Ok, Anna Carastelli, ok, quindi un'altra narrativa, no, dove Dio interviene per questa donna, nasce Samuele, chiaramente anche lì è un contesto molto importante di un profeta che doveva nascere. Ok, qualche tesi per il no. Ok.
Il nostro è stato che è meglio presentare a Dio degli argomenti più importanti, quindi se ho problemi di parcheggio posso ringraziare perché qualcun altro ha trovato il parcheggio, e lui è contento, per esempio. Un altro è stato detto anche di mi prendi una bici.
Ok.
Ok.
Okay. Quindi non ti esponi a non trovarlo, però casomai lo trovi poi lo ringrazi, okay? Quindi un po' calcio d'angolo. Ok, quindi non avevate veramente brani biblici, però avete fatto dei ragionamenti, nel senso è meglio ringraziare che non chiedere, ok, quindi erano dei ragionamenti... Sì, quindi c'è una questione di priorità, sì, quindi pregare per cose più importanti piuttosto che per le cose banali. Ok, allora io vorrei mettere sul piatto l'argomento della provvidenza, quindi la provvidenza divina e la missio Dei nella tua vita personale. Ora, la parola provvidenza viene appunto da due parole, pro-vedere, e quindi la provvidenza ha a che fare con Dio che vede prima. Quando applichiamo a Dio il concetto della provvidenza, lo associamo con la sua sovranità. Quindi diciamo Dio guarda avanti, ma non solo guarda avanti, ma agisce in modo tale affinché le cose avvengano secondo i suoi propositi. Quindi la sovranità di Dio qui è un tema importante nella provvidenza. Tu dice Dio vede avanti e non solo vede avanti, ma predispone le cose in modo tale che succedano così come vuole lui. Quindi l'esempio è quello dei domino, non so se avete mai visto quelle gare di domino, no? Fanno, mettono 100.000 domino così, poi tocchi il primo, poi tutti gli altri vanno giù così. Allora, una idea della provvidenza divina è questa, Dio vede avanti, predispone tutto, in modo che man mano che poi noi svolgiamo la nostra vita personale, tutto si svolge secondo i propositi di Dio. Quindi si lega bene al concetto della Missio Dei, che cosa fa Dio nel mondo, cosa vede e provvede Dio. Ora, lo possiamo applicare in molti ambiti, ad esempio i governi mondiali. Qual è la provvidenza di Dio nei governi mondiali, nel mettere su re, nel deporre altri re, o tanti altri esempi. Ma qui lo applichiamo alla nostra vita personale. Quindi qual è la provvidenza di Dio nella mia vita personale? L'esempio che abbiamo visto del parcheggio sotto casa è particolare, almeno per tre motivi. Uno, perché non porta nessun beneficio fisico di malattia o di guarigione. Non è il caso della suocera di Pietro, non è il caso del paralitico, non è il caso del lebbroso. Non c'è una malattia fisica, un benessere fisico di nessun tipo. Il parcheggio sotto casa non puoi star bene con o senza. Due, l'esempio visto, non contribuisce al piano globale di Dio per l'umanità. Che tu trovi parcheggio casa o sotto casa o no, il mondo va avanti uguale, la Chiesa va avanti uguale, la missione di Dio al mondo probabilmente si espleta nello stesso modo. Ben diverso sarebbe stato se Dio non avesse fatto nascere Samuele, se Dio non avesse risposto alle preghiere di Davide nei Salmi per liberarlo da Saul, perché c'era un piano. Se Gesù non avesse fatto certe cose con i discepoli facendoli vedere certi miracoli affinché credessero in lui. Quindi attenzione a non confondere, l'esempio che abbiamo fatto non ha nulla di tutto ciò, è semplicemente legata a una questione di convenienza personale mia, no? Quindi Dio mi ama, quindi puntini tutti gli esempi che abbiamo fatto. Quindi su quale filo cerchiamo di stare in equilibrio? La nostra visione teologica della provvidenza di Dio è un filo stabile che sostiene poi la nostra esperienza di fede oppure no? Se non lo è, le cadute sono prevedibili. Se noi pretendiamo troppo da Dio, cose che Dio non ha promesso di provvedere, quale sarà il risultato? Saremo delusi, confusi, amareggiati, arrabbiati contro Dio, penseremo che abbiamo fatto qualche peccato mentre in realtà magari non c'è niente, penseremo di essere sotto giudizio di Dio ma non è vero niente. Tutta una serie di cadute di fede legate a un'aspettativa sbagliata della provvidenza di Dio nella mia vita. Allo stesso, dall'altra parte, se invece ci aspettiamo troppo poco, anche lì ci sono delle cadute, dove Dio vorrebbe magari sorprenderci qualche volta, farci un regalo, rivelarsi per far trovare il tappo del pennarello, giusto per dire, oh, anche questo livello di dettaglio mi interessa. E se non crediamo che lo possa fare, anche lì ci possono essere cadute, perché Dio cammina, le sue impronte sono sulla nostra sabbia e noi non le vediamo. Quindi è importante vedere bene la provvidenza di Dio. Quindi tre domande qui, le prime due le faccio un po' più in dettaglio, la seconda poi la vedremo più domenica mattina. Ma la prima domanda è: Dio provvede sempre, ossia Dio provvede per forza, inevitabilmente e senza variabili. In qualche modo è molto simile qui l'idea del fato, o noi potremmo dire teologicamente la volontà di Dio. Quindi la domanda è: Dio ha sempre una volontà per tutto? Era interessante che nella comunità religiosa di Gesù, ai suoi tempi, c'erano tre gruppi religiosi principali, i Sadducei, gli Esseni e i Farisei. Questi tre gruppi avevano tre visioni diverse sulla questione del fato e quindi sulla volontà di Dio. Gli Esseni dicevano che il fato governa tutto. Quindi questa sarebbe la visione teologica di dire che la volontà di Dio governa tutto. Non cade foglia che Dio non voglia. Quindi se oggi a pranzo ti cadono i maccheroni sui pantaloni, lo ha voluto Dio. Chissà Dio cosa mi ha voluto insegnare. Okay? Quindi gli esseni, la visione diciamo estrema da un lato, che il fato e la volontà di Dio controlla tutto, assolutamente tutto. All'altro estremo la visione dei Sadducei, che invece toglievano il fato e dicevano tutti gli eventi della vita umana sono nel nostro potere. Quindi qualsiasi cosa che ti succede, hai voluto la bicicletta? È pedala. Quindi se ti cadono i maccheroni su, Dio non c'entra niente, no? È una questione tua, sii più attento, e così è. Quindi i Sadducei all'altro estremo, dove la volontà di Dio, il fato, non governava nulla. Al centro troviamo i farisei, che dicevano che alcune azioni, ma non tutte, vengono dal fato o dalla volontà di Dio, altre invece sono responsabilità umana. Ora, chiaramente le prime due, i due estremi, sono più facili da concepire, e poi tu vivi tutta la tua vita pensando in un modo o nell'altro. Quella centrale è più difficile, perché poi devi discernere qual è la volta che è intervenuto Dio e qual è la volta che è roba tua. Qual è la volta aiutati che Dio ti aiuta, qual è la volta che non cade foglia che Dio non voglia e qual è la volta che hai voluto la bicicletta ma pedala. Quindi ci vuole un discernimento, un cammino di fede che è più articolato di una semplice risposta che vada bene per ogni circostanza. Penso, come state intuendo, io mi oriento di più con i farisei. Seconda domanda. E se Dio provvede ogni dettaglio? E questa è collegata chiaramente alla prima. Quindi Dio provvede per tutto, ossia quanto si estende la provvidenza di Dio? Uno potrebbe dire, senz'altro Dio mi ha visto nel grembo di mia madre e prima che il mondo fosse creato mi ha fatto la grazia in Cristo Gesù. Quindi la provvidenza di Dio per il mio rapporto con Lui, per la mia salvezza, per il mio entrare nella sua grazia, questo faceva parte della provvidenza. Quindi io posso star sicuro che Dio mi ha chiamato in quello. Se Dio però, come ha detto qualcuno, è padrone di ogni centimetro quadro dell'universo, fin quando si estende la sua provvidenza nei dettagli della mia vita? Dio vede tutto, Dio si cura di tutto, Dio si interessa a tutto, specialmente per noi, poiché ci siamo sentiti predicare addosso da anni, che noi siamo speciali. Che noi siamo la pupilla dell'occhio di Dio, che Dio ci ha scritto sul palmo della sua mano, che noi lo chiamiamo Abba Padre. E quindi le nostre aspettative, che Lui ci vestirà come i gigli, e quindi le nostre aspettative su Dio, allora Lui si curerà di tutti i dettagli. Qualunque sia la nostra visione della provvidenza e del fatto, rimane la domanda su quali cose, per quali Dio vede e provvede. In altre parole, qual è la missio Dei? Qual è la missione di Dio nella mia vita? Si interessa al parcheggio sotto casa oppure no? Alcune narrative a favore, alcune le avete dette, le abbiamo già menzionate, i corvi per Elia, l'olio della vedova, la guarigione della suocera di pietra, Dio provvede manna, quaglie per il popolo, non solo le 10 tavole delle leggi. Abbiamo brani come Dacci il pane quotidiano, che indica un interesse nelle cose mondane, Dio ha cura di noi nel vestire, nel nutrire come i gigli. Guai a dire che Dio non può e non lo fa mai. La domanda è se è giusto aspettarsi questo come condizione normale o come intervento eccezionale. Narrative, e sinceramente io ho faticato, se qualcuno mi aiuta sarei molto riconoscente, perché anch'io mi sento un po' un cantiere ancora in costruzione su queste questioni, ma ho veramente faticato a trovare nella Bibbia un esempio simile al parcheggio sotto casa dove Dio interviene. Ho veramente e non l'ho trovato. Quindi se lo trovate, io sarei molto contento poi di portare quello insieme alle riflessioni che sto facendo, perché ho veramente provato e non ci sono riuscito. Narrative contro. Filippesi capitolo 4. Poi su due brani ve le faccio proprio aprire le Bibbie, però qui le siamo ancora un po' più in generale. In Filippesi capitolo 4, il famoso capitolo, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, prima di quello Paolo sta parlando dell'abbondanza e della penuria nella sua vita, e che cosa dice? Io ho imparato a essere contento dello stato in cui mi trova, perché la grazia di Dio mi è sufficiente, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Cosa sta dicendo Paolo sulle circostanze della sua vita? Abbondanza e penuria. Da dove vengono? Dice, Dio mi ha mandato abbondanza, poi il suo disegno benevolo per me è che avessi penuria? No. Lui dice, abbondanza e penuria sono successe. Quasi come se Dio non era il regista né dell'abbondanza né della sua penuria. Dove Dio diventa il regista è nell'insegnare a Paolo ad essere contento delle circostanze che la vita gli offre, non nel modificare o nel mandare le circostanze di vita. E ritengo che questa sia una distinzione fondamentale. Capire se Dio, il suo amore per noi, si esprime nel modificare e mandare abbondanza o penuria, o se lavorare sul nostro carattere, che qualsiasi sia la cosa che la vita ci offre, e attenzione, il soggetto è la vita ci offre, e domani vedremo un mondo caduto come incide su tutto questo, ma poi Dio interviene con la sua grazia che ci è sufficiente a imparare la contentezza, a trovare o non trovare parcheggio sotto casa. Quindi anche le due tentazioni di Gesù, quando Satana tenta Gesù, le prime due tentazioni sono una provvidenza mal concepita. Il primo, pane, no? Fai il sasso diventi pane. E Satana sta dicendo a Gesù, la missio dei del Padre verso te, Gesù, è legata al pane. E Gesù risponde, non solo pane. E poi la seconda è gettati giù, no? Perché la missio dei nella tua vita è che il tuo piede non urti alcun sasso, no? E Gesù dice, non tentare il Signore Dio tuo in vano. E forse noi cadiamo proprio in questa trappola, vero? Noi ci gettiamo giù e ci aspettiamo che Dio non faccia urtare il nostro piede contro il sasso, e forse stiamo tentando Dio con le nostre preghiere, fatte ben intenzionati, pensando di onorare il suo amore verso di noi, e invece siamo su un filo instabile, e in realtà stiamo tentando Dio. I due testi che voglio vedere un attimo, altre domande, i due testi, sono Matteo 6,31, Seconda Tessalonicesi 3,8 e 10, e poi Romani 8,28, e con questo più o meno mi avvio alla conclusione questa mattina. Allora, Matteo 6,31 è stato citato, e poi se qualcuno mi può leggere Seconda Tessalonicesi 3,8-10. Quindi Matteo 6,31. Qualcuno? Perché? Sì, perché? Ma? Ok, quindi qui il contesto sta parlando, diciamo, del provvedere il pane in tavola, ok? Quindi, e Gesù sta dicendo, non siate ansiosi. Perché? Perché Dio provvede. E la persona ansiosa è il pagano. Quindi Dio provvede per il pane quotidiano. Questo versetto sembrerebbe appoggiare la tesi del sì. Invece Dio provvede per tutti i dettagli della mia vita, incluso il pane. Quindi io non devo, in qualche modo, qualsiasi cosa mi avviene per quanto riguarda il mio lavoro o qualsiasi altra cosa che è legato al pane, Dio provvederà, io non devo essere in ansia, devo semplicemente vedere le cose come si sviluppano e sono nelle mani di Dio. Leggiamo però Seconda Tessalonicesi 3,8-10, che è un brano in tensione con Matteo 6, perché non sempre tutti i brani della Bibbia vanno proprio bene bene insieme. Ci sono delle tensioni all'interno delle quali dobbiamo imparare a convivere, come diceva Gianni, senza forse trovare una risposta completa, ma vivere in questa tensione. Allora, Seconda Tessalonicesi 3,8-10, lo leggo io. Dice, dal 7, dice, poi Paolo sta parlando della chiesa tessalonica, c'erano delle persone nella chiesa di Tessalonica che avevano dei problemi, dice, non ci siamo comportati disordinatamente tra di voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, con fatica, con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere peso a nessuno di voi, non che non ne avessimo il diritto, abbiamo voluto darvi noi stessi come esempio perché ci imitaste. Infatti, quando eravamo con voi, vi domandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, non deve mangiare. Questo testo cosa dice del pane quotidiano? Sta dicendo alcuna matata, ti scende il panariello dal cielo e ci pensa Gesù. No. Questo testo sta dicendo, se tu non lavori, non devi mangiare. Quindi la responsabilità qui è umana, è l'aiutati. E non c'è neanche tanto il che Dio ti aiuta, è proprio aiutati e basta. È una dimensione orizzontale. Mentre questa di Matteo è una versione verticale, qui abbiamo una dimensione orizzontale. La provvidenza qui te la fai da solo. E se tu non provvedi a te stesso, Dio non provvede. Anzi, Paolo dice, questo è un comportamento disordinato e non dovete associarvi con persone nella Chiesa che si comportano così. Quindi molto forte il linguaggio. Ora, detto questo, come si conciliano i due brani? Non lo so. Sarei tentato di semplicemente lasciarli in tensione. È vero che il brano di Matteo 6 parla di ansia, parla di farsi tesori in terra, parla di servire mammona e quindi ci viene detto di non essere ansiosi per il mangiare. Quindi mi sembra di vedere che in Matteo 6 abbiamo una visione più macroscopica delle cose all'interno proprio di una persona che si dedica a servire mammona, a mettere granai per provvedere per se stesso, eccetera. E Dio qui sta dicendo, dice, guardate, non dovete essere così perché avete un padre che provvede per voi. Chiaramente questo non annulla quello che dice in seconda teologia. Però facciamo attenzione a non usare Matteo 6 per formulare una teologia di provvidenza a pioggia capillare, che a mio avviso è una versione moderata, evangelica, non pentecostale, della teologia della prosperità. Teologia della prosperità, che è una versione in molti ambienti evangelici più carismatici, è una teologia che dice che se tu credi in Dio e hai fede, Dio ti dà ricchezze e salute e successo. E questa è la teologia della prosperità. Noi non crediamo nella teologia della prosperità, però se sei fedele, Dio ti dà il parcheggio sotto casa, ti fa vincere il concorso e ti fa passare il durone sotto il piede. Così puoi andare a correre. Quindi facciamo attenzione. Ora, l'altro brano, mi invito a trovarlo, ma probabilmente lo sapete a memoria, però non fa male vederlo nel suo contesto. Romani 8, 28. Ora, a prima vista, Romani 8,28, che dice, or noi sappiamo che tutte le cose, cosa fanno? Cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. A prima vista, quale delle due tesi sposa questo versetto? Il sì o il no per il parcheggio sotto casa? Il sì. E cosa sembra dire? Il testo parla di un disegno. Quale sarebbe questo disegno? È il disegno dettagliatissimo di tutta la nostra vita che Dio ha fatto, a questo disegnino, ha colorato dentro tutti i quadratini. Non so se vi ricordate, anni fa c'erano queste cose che compravi per colorare e ci passavi tipo 20 giorni a colorare tutti questi cosini qui, pennarelli, era tipo un puzzle, no? Però dettagliatissimo, c'era proprio tutto, no? E quindi sembra che questo versetto possa sposare la tesi, cioè Dio ha un disegno per noi, quindi per il lavoro, ma anche per la disoccupazione, qualsiasi cosa mi succede, lui è sovrano, e quindi io semplicemente domani vedrò qual è il disegno di Dio per me. Però nel disegno, che a volte il disegno è bruttino forte, eh? E come ci consoliamo quando il disegno è bruttino forte? Con la prima parte del versetto, che dice cosa? Tutto copre il bene. Quindi dato che Dio mi ama, il disegno è bruttino e non lo capisco, però tutto copre il bene. Una volta mi ricordo una campagna evangelistica, venne a parlarmi una coppia, venne a dire: guarda, noi ci siamo convertiti, in seguito il nostro figlio adolescente ha avuto un incidente, è stato investito da un tir sulla statale, è stato 6 mesi in coma ed è morto. E loro hanno detto: e dopo questo ho detto fermi. Non state collegando le due cose, vero? Non state collegando la morte terribile del vostro figlio con la cosa bellissima della vostra conversione, spero. E dalle loro facce invece la risposta era sì. A loro era stato insegnato che Dio aveva un disegno per loro che includeva la morte atroce del figlio affinché tutte le cose cooperassero per il bene della loro salvezza. A me viene la pelle d'oca. Io non so come facciamo a credere in un Dio così, di questo disegno che è così contorto, e poi noi facciamo le capriole per vedere come coopera al bene. Ora, cosa dice veramente il testo? Perché se è veramente così o meno, possiamo ancora discuterne, ma mi interessa vedere se questo brano dice questo. E l'esegesi di Romani 8 dice che questo brano non dice questo, non sta parlando di questo. Questo è un esempio eclatante e tragico di un versetto fuori dal suo contesto che abbiamo usato per tendere un filo sul quale camminiamo male. Guardate Romani 8. Un altro esempio che viene fatto spesso per appoggiare Romani 8 è l'esempio di Giuseppe venduto dai fratelli, no? C'ha Giuseppe venduto ai fratelli, situazione tragica, no? Però c'era il disegno benevolo di Dio, perché poi lui è diventato secondo di Faraone, attraverso lui Dio ha liberato il popolo. Quindi tutte le cose hanno cooperato per il bene. Giusto, in quella narrativa è successo esattamente così. Ma è normativa? Il contesto di Romani 8, e lo lascio poi a voi da leggere con più attenzione, è la normalità di una condizione di gemito in un creato che è caduto. E parleremo di questo domani mattina. Quindi il creato è caduto, è sottoposto alla vanità, il creato geme, noi, anche noi che aspettiamo la redenzione del corpo, gemiamo. I disegni di Dio di cui parla Romani 8 non sono legati al fatto che avrai il desiderato trasferimento o il parcheggio sotto casa, ma il disegno di Dio è di diventare conformi all'immagine di Gesù. Leggete il testo, questo è quello che sta dicendo Paolo. Il disegno che Dio ha per noi è di diventare conforme all'immagine di Gesù. È Paolo che nell'abbondanza e nella penuria impara a essere contento. Il disegno di Dio era imparare a essere contento e diventare più come Gesù. Non era abbondanza e penuria. Il disegno era il carattere di Paolo, era diventare come Gesù. Ed è di questo che sta parlando Paolo in Romani. Il disegno di Dio è questo. La normalità della nostra esperienza, versetto 35 di Romani, è tribolazione, è angoscia, è persecuzione, è fame, è nudità, è pericolo, è spada, perché viviamo in un mondo caduto. Ma il disegno che Dio ha per noi, al quale tutte queste cose collaborano al bene, è una chiamata a non essere mai separati da Dio e a diventare come Gesù. Questo è quello che dice Romani 8:28. Quindi investighiamo pure le questioni legate alla provvidenza, ma non usiamo Romani 8:28 perché sta parlando di un'altra cosa. Quindi, e qui concludo, la terza domanda alla quale risponderemo domenica mattina è: Dio provvede senza ostacoli. E qui parleremo della caduta. Quindi vedremo meglio Romani 8 e Genesi capitolo 1, 2, 3.